villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Il Duomo di Milano e la sua facciata che la ricevette in prestito. La sua prima facciata al Duomo la ricevette in prestito. Doveva trattarsi di una soluzione provvisoria. Durò poco meno di 300 anni. Questa facciata apparteneva a Santa Maria Maggiore, basilica che era stata consacrata nell'836 e che nel 1386, quando fu benedetta la prima pietra della nuova cattedrale, era ridotta in condizioni disastrose. Il Duomo la incorporò e man mano che procedevano i lavori cominciati dall'abside, un poco per volta la demolì. Rimase in piedi soltanto la facciata, i marmi policromi bianchi e neri, perché una fonte, sia pure posticcia e via via rimaneggiata, rattoppata e spostata, al Duomo bisognava comunque assicurarla. Venne abbattuta nel 1683, ma come sostituirla? Il problema era stato posto e discusso da tempo. Un primo progetto l'aveva firmato già nel 1535 Vincenzo Sereni, architetto generale della veneranda fabbrica del Duomo. L'organismo, appositamente creato per raccogliere e amministrare i fondi per la costruzione del Tempio, e provvedere alle molteplici necessità tecniche e operative. Poi, chiamato dall'arcivescovo Carlo Borromeo nel 1570, era arrivato Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini, il quale, in ossequio allo spirito della Controriforma, aveva disegnato un'architettura di impronta romana, classicheggiante, in contrapposizione al gotico eretico, che peraltro era lo stile che caratterizzava l'intera chiesa. Il disegno del Tibaldi era stato di conseguenza aspramente criticato e osteggiato anche dalla stessa fabbrica. Comunque, con le correzioni apportate al progetto di Francesco Maria Richini nel secondo decennio del 1600, la costruzione della facciata aveva finalmente preso il via. Ma trascorsi pochi anni, un malaugurato incidente aveva mandato tutto a rotoli. Il 28 aprile 1628, nelle acque del lago davanti a Baveno, affondava la chiatta che trasportava la prima grande colonna di granito destinata alla facciata. Bloccati i lavori, abbandonata la soluzione Pellegrini-Richini, anche per motivo di costi, e poi, per oltre un secolo e mezzo, una consolidata situazione di stallo tra sterili polemiche, beghe di architetti e ingegneri, divisi su decine e decine di nuovi progetti. Ed ecco entrare in scena Napoleone I. Nel 1805, dopo essersi fatto incoronare re d'Italia con due decreti del maggio e del luglio dello stesso anno, aveva ordinato di completare la facciata secondo il progetto di Leopoldo Pollack, che era più economico, 1.700.000 lire preventivo, rispetto a quello di Felice e Soave, 3 milioni, per non farla troppo lunga. Il progetto Pollack, rielaborato e semplificato da Carlo Amati e Giuseppe Zanoia, andrò in porto tra il 1806 e il 1814, a spese della veneranda fabbrica che, in attesa dei stanziamenti statali, deliberati ma mai erogati, era stata costretta da Napoleone a alienare il suo intero patrimonio immobiliare. Mancavano le porte. e l'ultima l'ha modellata nel bronzo Luciano Minguzzi nel 1965. Una travagliata storia secolare. E non a caso, di fronte a un'impresa che non finisce mai, i milanesi dicono: "Le come la fabbrica del Don". Quando un colorista de me stè tintor, l'erba tobis per imbrucà un color, il padrone ben rustig e che diceva a Stom: "Uè, Angiurè, a mote se andà in dom?" All'era talmente giusta sta truada, pensando del dom alla sua facciata. Per prim andrua la vegia, quella del Santa Maria Maggiore. O gente, adesso tirè l'uregia, l'era provvisoria, questione d'ora. Senza trovare un rimedio a sti malan, l'hanno lasciata lì per 300 anni. Garibaldi, Tibaldi e Pellegrini. Gada un colpetto di giunta anche ai Richin. Ma una colonna, quella deportata, dentro il lago Maggiore, è negata. Napoleone, all'uscita della partita, rampa il Pollack e che sia finita. Porto d'un champagne. Manca anche Moïse, e l'ultimo in dei nostri tempi è del Minguzzi. www.redigio.it e la storia continua.